Ehi, ciao viandante, qui Art, anche stavolta materializzato ai microfoni, con una puntata particolare. Sì, so bene che le puntate su Grafino S o la puntata sugli alias delle mail sono andate molto bene, sono state apprezzate e sono comunque in programma future puntate, prossime puntate in cui parleremo di altri strumenti. Però se mi concentro solo sugli strumenti, cioè perdo un po' la visione d'insieme, perdo un po' la bussola. Perché mi focalizzo solo sul cosa, tralasciando il come e il perché. Quindi, oggi ci fermiamo un attimo e facciamo un punto della situazione insieme a me. Tecnicamente, infatti, questa è la 20ª puntata che sto registrando, se includiamo, appunto, tutte le puntate partendo dalla 0 e anche quella piccolina, la numero 1. Ed è passato solo qualche mese da quel 1° dicembre 2023, quando uscì la puntata 0. E sono mesi in cui ho conosciuto persone, sono diventato un po' meno timido nel parlare su internet, mi sono schiarito le idee, ma anche i miei obiettivi, i miei valori. Insomma, cioè, questa esperienza di podcasting, del sito, mi sta già dando i suoi frutti e approfitto di questa puntata per farti riflettere su alcune cose. Come sai, io mi sono concentrato a portare alla luce un certo approccio alla tecnologia e quindi all'informatica. Possiamo chiamarlo un approccio consapevole. E man mano che vado avanti mi rendo sempre più conto che tutto questo non si limita solo all'informatica in senso stretto. Magari potresti averlo già un po' notato ascoltando la puntata numero 2, dove ho parlato di minimalismo digitale, oppure nella numero 8, dove ti ho mostrato come la privacy digitale impatta la nostra vita per intero. O magari fino ad arrivare all'ultima, proprio quella appena uscita, dove con Tommy abbiamo accennato anche alla parte etica del software che usiamo. E poi magari da chi mi ascolta sin dall'inizio potrebbe ricordarsi che spesso all'inizio della puntata dicevo: senti odore di ottimizzazione? Seguiamolo. Ecco, questa frase non mi sono ricordato sempre di dirla e non è più divertente come pensavo. Anche perché non si tratta solo di ottimizzare aspetti della vita, tra cui anche account, PC, smartphone, ma si tratta piuttosto del nostro modo di vivere in questa nostra era per intero, il come stiamo al mondo, quindi in questo mondo in particolare. Ed è un periodo decisamente particolare quello in cui viviamo. La potrei chiamare un po' l'era dell'informazione, un po' sovraccaricata, cioè sovrapproduzione di informazioni. Poi, tra l'altro, anche questo podcast non è da meno. In questo momento sto producendo informazione anch'io, infatti. Quindi c'è questa era di troppa informazione, c'è troppo di tutto, ma è anche l'era della prestazione, o comunque performance, dove si cerca di fare sempre di più, sempre meglio. È anche l'era della misurazione, del progresso tecnologico sempre benefico, e della tecnologia ormai presente sempre di più, anche dove magari non serve. Misurazione, cioè intendo che misurare e dare valore numerico a qualunque cosa abbiamo attorno. Non lo so, mi viene in mente l'applicazione che ho visto l'altro giorno, Yuka, quella dove scansioni i prodotti, ma anche banalmente la serie TV Black Mirror ci mostra in una delle puntate dove tutti noi abbiamo un valore, un punteggio, una recensione. Quindi c'è anche questa cosa di comparare persone, visualizzazioni, follower, e poi è anche un'era di dove si semplifica la natura umana con bit, software, algoritmi che appunto non cercano di semplificare o comunque rendere razionali e misurabili cose come, cioè, le sfumature umane irrazionali, il nostro comportamento, che a mio avviso non è possibile razionalizzare e trasformare in 0 e 1. Mi rendo conto che è anche un'era dove vengono creati sempre più aggeggi tecnologici che ci distraggono, ci assorbono, ci rendono praticamente consumatori di contenuti a velocità sempre maggiori, e facendoci magari dimenticare di fermarci, di, non so, di guardarci dentro, di apprezzare l'ordinario, il semplice, un po' come fanno i bambini, e di coltivare sensazioni e relazioni profonde, di essere in una parola sola. E poi parallelamente tutto questo è sempre più connesso a internet informatizzato, facendo crescere ovviamente anche i rischi e le conseguenze di una carente cultura generalizzata della cybersicurezza. Cioè, praticamente questa è l'era dove internet sta rivoluzionando la società, allo stesso modo in cui lo ha fatto l'invenzione dell'elettricità. E noi siamo nel bel mezzo di questo vortice. Sì, lo stesso vortice informatico in cui vengo risucchiato a fine di ogni puntata, però comunque è dalle nostre azioni che si plasmerà, cioè a mio avviso, è dalle nostre azioni che si plasmerà il mondo in cui entreranno le nuove generazioni, cioè i nostri figli, e che internet vogliamo lasciare a loro. Questa cosa in particolare è una riflessione che è scaturita dopo che ho iniziato a leggere il libro che si chiama If It's Smart, It's Vulnerable. Purtroppo mi pare non ci sia la versione in italiano, e mi pare di questo libro l'ho sentito come consigliato in un podcast che si chiama Pillole di Bit, anche quello molto divertente e semplice da ascoltare. E praticamente questa cosa effettivamente aumenta sempre più la nostra interazione con l'informatica, con l'internet, fino a far sì che ci sono sia pregi, ma anche molti rischi. Ma poi anche cose abbastanza assurde, cioè io potrei fare diversi esempi a me pervenuti dove ritengo appunto assurdo l'utilizzo della tecnologia informatica, non lo so, a partire dalla password richiesta per collegarsi alla centralina di una semplice Peugeot, negandoti appunto la libertà di riparare il tuo veicolo acquistato presso chi vuoi tu. Ma anche, non so, utilizzo dello smartphone in modo eccessivo ovunque, ma anche tipo a scuola per adempiere a compiti e mansioni scolastiche, o anche l'interazione che abbiamo con la pubblica amministrazione, che è solo attraverso certi canali, certi modi, o comunque altre mille altre cose. E questo, allora, non vorrei che passasse il messaggio che, cioè, non sto dicendo che la tecnologia fa schifo e bisogna tornare al Medioevo, poi c'è una corrente di pensiero al riguardo, però non è questo il punto. Cioè, io sto dicendo che ci stiamo facendo sfuggire le cose di mano, a mio avviso. E quindi bisogna rimanere molto vigili e molto consapevoli di dove tutto questo ci sta portando. Quindi sì, ecco il mio perché, accennato all'inizio della puntata, prende vita proprio da tutto questo che ho appena raccontato. Cioè, ritengo che sia necessario aiutarsi l'un l'altro nel vivere con più gioia, non so, più serenità questa nostra era, dei dati, dell'informazione. Se non vogliamo svuotarci internamente dalla nostra umanità e spiritualità. Ma poi, ovviamente, per la cronaca, cioè, ci sono dentro anch'io in queste cose, ne ho di strada da fare. A partire banalmente, adesso guardo il mio smartphone, dalla mancanza di disciplina che ho con Telegram, che lo guardo troppo spesso. Quindi, tornando al mio perché, vedo che dopo 20 puntate, ok, quindi praticamente misuro la mia vita in puntate ormai. Posso dire che l'informatica consapevole tocca le nostre vite in praticamente ogni aspetto. E quindi sarebbe riduttivo che io parlassi solo di informatica nel senso tecnico, perché tocca la nostra libertà, i nostri soldi, le nostre idee riguardo il mondo, ma anche se scegliamo o meno di fare figli, come scegliamo di crescerli, la nostra salute mentale, le nostre relazioni, cioè io vedo che tocca tutto. E io ho deciso di portare alla luce tutto questo e ne sono sempre più convinto dopo questi mesi, di far notare magari alcune cose scomode, cose che richiedono uno sforzo cognitivo, una riflessione e magari anche un cambiamento. E i cambiamenti, si sa, non sono mai facili. Ma come dice un vecchio detto, i cambiamenti sono l'unica certezza della vita. Quindi sì, magari di sicuro. Posso andare un po' controcorrente a riguardo perché è più facile parlare e intrattenere con temi più leggeri, più, non so, più divertenti, ma anche, cioè, so anche che tirano molto i podcast di delitti, investigazioni, ovviamente dove anche si parla di sesso, ovviamente. E invece no, ho da perseguire un tutt'altra causa. E perché ti ho parlato di questa era dei dati, di come la vedo e del mio perché? Per chiedere il tuo di perché. Cioè, come mai hai deciso di ascoltare il podcast dal titolone La tua sovranità digitale? Alla fine, la risorsa più importante della tua vita è il tuo tempo. Quindi, dedicando tempo a questo podcast, suppongo ti dia dei benefici. Ma perché sei interessato o interessata a questi temi? Che benefici ottieni? Sarei molto felice di ricevere qualche spunto, qualche pensiero a riguardo. Ci sono mille canali per contattarmi, Lo sai, te li elenco brevemente, c'è il messaggio vocale, il Telegram, email, session, signal, qualunque cosa, anche il form sul sito. E se ne ricevo, se dovessi riceverne tanti, magari potrei farci pure una raccolta e pubblicarla, ovviamente previo consenso. Allora, per darti qualche spunto, cioè se non sai bene i motivi del tuo perché, delle motivazioni, e magari perché qualcun altro, che è un'autorità in questo momento ai tuoi occhi, ti ha detto di prestare attenzione a X o a Y, alla tecnologia, alla privacy o chissà cosa. Quindi lo fai quasi meccanicamente, perché altrimenti sei spacciato chissà cosa. Poi è normale che accada questa cosa. Magari quando sei esposto a un certo tipo di informazioni, buone o cattive che siano, magari appunto meccanicamente inizi ad agire perché qualcun altro con una certa autorevolezza, autorità, ti ha detto di stare attento. Però se è così, cioè non è il massimo seguire un po' la cieca ciò che dice qualcun altro, io incluso ovviamente. Cioè, ti consiglio di trovare il tuo perché, che viene dall'interno. Poi ovvio che che è normale essere influenzato da quanto stai apprendendo da altre fonti, da altri canali, da altre persone, ma poi devi fare tu queste motivazioni. Cioè, per esempio, anch'io ho i miei idoli, le persone che seguo da anni, mi hanno ispirato, ma poi comunque ho cercato di farmi una mia idea, un mio approccio riguardo a questi temi. E poi, cioè, è anche meglio perché se lo fai tuo, tutto questo ti sarà più facile poi nella vita quotidiana prendere decisioni per te stesso in modo senza sforzo, cioè migliori effettivamente la tua vita perché togli lo stress di fare certe cose perché non le farai controvoglia, le farai appunto perché c'è una motivazione dietro e questo perché ogni tua decisione avrà come base il tuo perché. Chi ha letto il libro Partire dal perché o Trova il tuo perché, adesso non mi ricordo il titolo esatto, di Simon Sinek, queste cose non gli suoneranno affatto nuove, ma un ripasso per me è sempre bene farlo, nel senso che proprio perché le nostre motivazioni sottostanti a delle cose spesso si sfumano nel tempo e creano fenomeni come l'erosione dell'etica. E se non conosci il libro, ti consiglio assolutamente la lettura, o almeno un riassunto ben fatto su internet. E invece il suo libro più recente di Simon, consiglio di leggerlo per intero. Io l'ho letto qualche mese fa, si chiama Il gioco infinito, e può cambiarti, a mio avviso, letteralmente la visione del mondo, in positivo si intende. Anche perché, cioè, dopo tutto quello che è successo in questi 4 anni, ci vuole proprio. Io stesso, per esempio, durante quel periodo non avevo più fiducia nell'umanità, e pensavo di vivere in uno dei romanzi distopici, come sì, ne ho letti diversi, mi piacciono, quello più famoso 1984 di Orwell, è stato il mio primo, però non era granché una bellissima situazione. Ora invece ho un nuovo carburante nel corpo e punto in alto, punto a lasciare il segno, diciamo. Ovviamente da solo non vado lontano, cioè ho i miei limiti, giustamente. Però certo, da qualche parte bisogna pure iniziare. Io mi sono buttato sapendo che là fuori, sì, ci sono divulgatori e consulenti anche più bravi di me, ma non importa. Cioè io ho riconosciuto i miei limiti, so ciò che sono, ciò che mi piace, ciò che non mi piace, ciò che non sono, e ho fatto pace con questo. Mi sono reso conto che sono già abbastanza, diciamo così. E basta con questa mentalità di scarsità che governa un po' la società intera. E in effetti, cioè, se ti guardi attorno c'è un po', c'è idea di scarsità ovunque, anche verso noi stessi, appunto. Cioè, anche a questo proposito c'è un libro che mostra come la mentalità di scarsità non ci porta da nessuna parte. Si chiama The Soul of Money, e anche questo purtroppo è solo in inglese. Ah, mentre i libri di Simon sono anche in italiano. Quindi, tornando a fare il punto della situazione, Io sono contento di aver sperimentato con il podcast e con il sito e lo porterò avanti. Questa cosa mi ha messo in contatto con persone fantastiche. Ho ricevuto messaggi come mi ha ispirato, mi piacerebbe che leggessi e dessi un parere a questo pezzo che ho iniziato a scrivere dopo aver ascoltato la tua puntata X. E è stato bellissimo. Poi mi ha anche avvicinato ad altri, mi ha fatto uscire un po' dal mio guscio protettivo della privacy, no? e anche l'individualismo, diciamo un po' così, mi ha fatto rendere conto che la mia giusta causa che voglio portare avanti ha bisogno di collaboratori, di persone, cioè con una simile missione e visione del mondo, un simile approccio, diciamo, a tutto questo. Quindi in questa puntata ti anticipo che DigiDati sta per evolvere, sta per cambiare, il nome o non il nome, non so ancora come, non so ancora in che cosa, ma so, cioè sento che tra un po' non ci sarò solo Art, solo io, quello di DigiDati, che fa divulgazione e consulenze informatiche. Si può puntare più in alto, sì, e grazie all'aiuto e partecipazione di altri. E tra l'altro, a questo proposito, se hai un'idea o senti di voler condividere qualcosa con me, ci sono tanti modi per contattarmi, sono tutto orecchie. Quindi mi sono reso conto che non sono solo, cioè sono là fuori, sono già in contatto con delle persone che hanno la mia stessa visione e che non vogliono anche loro starsene con le mani in mano e vedere questa era dei dati e dell'informazione plasmare noi passivamente. E poi tutto questo per dire anche che, cioè, che neanche tu sei solo o sola. Cioè, l'unione fa la forza non solo nei progetti, ma anche nel piccolo. Cioè, per esempio, i temi della privacy, della sicurezza, il software libero, open source, hanno una forte comunità alle spalle. Quindi c'è un'unione spontanea di persone che con gli stessi interessi e obiettivi. Quindi non isolarti. Le comunità sono più forti e coese rispetto a un gruppo di persone unito a tavolino. Non so, per esempio, alcuni confini geopolitici tracciati da chi è estraneo alla popolazione in quel territorio. Quindi sfrutta questa cosa, cioè è tempo di dire basta all'individualismo a tutto spiano della nostra epoca. A mio avviso è tempo di imparare anche a chiedere aiuto. Perché tu non devi saper fare tutto da solo. Ci sono persone entusiaste nell'aiutarti e perché sono appassionati di o ci sono già passati semplicemente. Quindi chiedi aiuto in forum o consulenti o nei gruppi, perché facendo così stai anche facendo loro un regalo, una sorta di regalo, perché stai chiedendo aiuto, perché chiedendo aiuto stai permettendo loro di fare qualcosa che a loro piace. Poi i nuovi spazi stanno nascendo, per ora sono nella testa di alcuni, ma magari presto prenderanno vita e potrai confrontarti con altri su tutto ciò che ho toccato in questa puntata, sicuramente online e chissà se un giorno anche offline in qualche ritrovo, chissà. Ma anche perché grazie alla collaborazione di noi tutti poi raggiungiamo gli obiettivi e il mondo che vogliamo e costruiamo il mondo che vogliamo. Quindi un altro mio invito è sforzati un attimo e registrati su un forum di una cosa che vuoi imparare a usare, o un forum generico, specifico, o qualche gruppo, e non pensare di essere idiota a fare delle domande. Non esiste una domanda stupida, cioè non è che gli altri sono tutti dei geni, anche gli altri hanno fatto un percorso e ognuno ha il suo di percorso. E in questo percorso è fondamentale riconoscere i tuoi limiti e quindi non strafare solo perché ti è stato detto che il modo migliore è X o Y usare questo computer o questo sistema o quest'app o questo servizio, eccetera, eccetera. Cioè è un processo questa cosa. Qui ti porto un mio esempio. Io ho installato la mia prima versione di Linux sul computer, mi pare almeno 10 anni fa, no, forse 15. L'ho installata a fianco a Windows e poi non l'ho mai usata, nel senso che l'ho aperta 5 minuti, non sapevo cosa farci e l'ho lasciata lì. Poi dopo qualche anno continuavo a usare Windows sempre, ho riprovato, mi pare 5 anni fa, sì, circa così, l'ho rimesso un'altra versione questa volta e l'ho usata magari un'ora invece di 5 minuti. Però poi lì, non sapevo bene come funziona, come non funziona. E man mano, ogni volta che accendevo il computer, mi compariva il messaggio quale sistema operativo vuoi avviare. Io avviavo sempre Windows alla fine, perché l'altro non sapevo cosa farci, come usarlo, anche se l'ho installato. Quindi c'era questa voglia di usare Linux. Poi, a un certo punto, solo nel 2000, o comunque 2-3 anni fa, ho rimesso un'altra versione ancora di Linux sul mio portatile e ho iniziato pian piano ad avviare comunque il computer con quel sistema operativo e iniziare a mettere le mie cose, i miei file, a navigare, a usare le mail e tutte queste cose qua. Quindi è come, cioè, avevo i miei tempi, quindi anche se conoscevo Linux e l'ho anche installato, c'è stato un processo, quindi l'ho utilizzato quando mi sentivo pronto e anche lì all'inizio non era facile. Dopo intera giornata passata a configurare, comunque usare Linux, ho chiuso il computer e ho detto: cavolo, oggi ho usato Linux e ho fatto cose, che figata, non ho neanche acceso Windows. Poi comunque lo accendevo, più avanti lo accendevo ancora per alcune cose, però ecco, man mano, adesso Windows, anzi quasi mi dimentico che esiste, e ogni tanto sì lo accendo per alcune cose specifiche, ma sicuramente la mia vita digitale, comunque il mio utilizzo lavorativo col computer è fatto su Linux. Ma anche questa cosa la potrei dire anche su un altro esempio personale, che è OpenWrt, che è un sistema operativo per i router. I router sono quei scatolotti che ti dà la TIM, la Vodafone, Tiscali, Fastweb, eccetera, per avere internet a casa, no? Per avere il wifi. E di solito sono scatolotti che vengono aggiornati poco, comunque sono abbastanza basici, e hanno dentro il sistema operativo proprietario di queste aziende, comunque di altre aziende a cui si appoggiano, Vodafone, TIM, Fastweb, eccetera. E quindi questa OpenWrt è un sistema, anche lì sotto c'è Linux, però vabbè, non divaghiamo nei dettagli tecnici, e questa roba si può installare su alcuni tipi di router, permettendoti maggior controllo, maggior possibilità di impostazione, di fare insomma un sacco di cose, e soprattutto di essere sicuro che almeno attraverso il sistema operativo non c'era possibilità di profilarti, comunque di tracciare il tuo utilizzo di internet attraverso questi sistemi chiusi di questi operatori telefonici, comunque operatori di rete, perché appunto cambiando il sistema operativo tu sai cosa fa quel sistema operativo essendo open source, come ho già spiegato più volte. Ma anche lì questo sistema qua lo volevo mettere da anni, poi l'anno scorso sono riuscito finalmente a trovare un router su Subito usato per provare, l'ho messo su, l'ho usato anche un mesetto, poi era ancora in beta, non c'era una versione stabile, a un certo punto è morto, il router proprio, il sistema non si avviava più, non, proprio neanche tutto il router, non potevo neanche resettarlo, e niente, ho lasciato perdere e ho rimesso quello vecchio. Dopo un po', quindi praticamente dopo un anno, adesso sono in un periodo in cui voglio riprovare, il sistema è intanto più stabile, per quel modello lì almeno, e adesso sarà di nuovo un percorso di conoscenze, di scoperte, di studio per utilizzare un sistema operativo libero anche nei router. Però sì, certo, io lo dico, lo scrivo anche, mi pare anche nella guida del mio sito di Pier Sandro per i primi passi della privacy, che ci sono un sacco di cose che si possono fare, cioè in quella guida è veramente pieno, ma cioè, ognuno ha il suo tempo, io stesso che mi definisco uno smanettone, ho i miei tempi per ogni cosa. Che comunque c'è la vita là fuori prima. Ecco, questa è una cosa che volevo puntualizzare. E poi un'altra cosa che volevo anche dire è che va bene anche cambiare idea e non credere per forza all'esperto di turno per sempre. Cioè, bisogna dare un po' spazio alla trasformazione e anche un po' alla morte delle cose, diciamo così. Cioè, se all'inizio inizi a usare una roba o qualcosa che perché pensi sia perfetta, sia figa, sia la cosa migliore, è giusta, e gli altri ti dicono che è giusta, che è la cosa migliore, magari poi tu ti rendi conto che per te non va bene, o per il tuo contesto, per la tua situazione non va bene, anche se gli altri dicono che è la cosa più fantastica del mondo, e niente, falla morire e cambia. Come dicevo prima, l'unica certezza è il cambiamento. Ok, dai, penso di aver finito con gli esempi e spero di averti dato degli spunti utili, sia per riepilogandoli un po' per capire le tue motivazioni di perché stai ascoltando questo podcast, perché ti stai interessando a questi temi, sia per da anticiparti che DigiDati si sta evolvendo e sia per rimarcarti il fatto che non sei solo, che è bello chiedere aiuto e che bisogna anche imparare a chiedere aiuto. E questo ti può aiutare nel tuo viaggio verso la tua sovranità digitale, ma anche un po' nella vita, anche penso. E infine, appunto, tornando al discorso di come è fatta la nostra era, dei suoi pro e contro, diciamo un po', io sono un po' un sognatore di un mondo basato sulla cooperazione, collaborazione e abbondanza, comunque un'idea di abbondanza, dove non c'è granché spazio per paragoni eccessivi o comunque competizione tossica. E anche per questo che comunque mi piace il software libero e l'open source, perché poi almeno. Cioè, almeno lì come caposaldo lì c'è proprio questa collaborazione e trasparenza. Perché magari, cioè, poi ultimamente me ne sono reso più conto, ma magari non è così visibile che il fatto che la competizione e i paragoni sono un po' ovunque, sono intrisi nella nostra società, come anche l'idea di scarsità che dicevo prima, ma anche questo. Cioè, sono ovunque, sono nella scuola, nel sistema scolastico classico, ma anche appunto poi i ragazzi che si vedono in piazza, quello che fanno. Nei social, su internet, ovviamente, perché è un riflesso di ciò che è la nostra società, e ovviamente anche su YouTube. Quindi il libro che dicevo prima, Il gioco infinito, mi ha aiutato a vedere meglio queste cose ed andare oltre i lati negativi della competizione. Quindi veramente un po' di aria fresca, lo consiglio. E no, Simon, tra l'altro, Simon non mi ha sponsorizzato questo podcast. Magari. Anche perché, giusto di recente, uno youtuber molto simpatico che guardo ogni tanto, con il suo ultimo video un po' fuori programma, si è un po' aperto, ha mostrato i suoi dubbi e perplessità per quanto riguarda YouTube e mi ha fatto riflettere su questo meccanismo basato sui numeri che di fatto ci distrugge psicologicamente a chi appunto vive un po' su internet e fa delle cose su internet. Quindi magari qua in questo spazio lo saluto, ciao, ciao Davide, meglio conosciuto come Stock Droid. Sappi che hai talento nel far ridere le persone e continua così. Vabbè, chiusa parentesi, questa parentesi, cioè per chiudere un po' questo discorso della performance, quindi della prestazione, paragoni, giusto di recente mi è capitato sotto mano un cartone animato, lo so che non c'entra niente con la sovranità digitale, però te lo lascio comunque nelle note, un breve cartone di 5 minuti, anche perché sono un papà da poco e ci hanno inoltrato questa cosa simpatica che comunque ci ha veramente toccato come temi e spero sarà di tuo gradimento. E niente, quindi io rimango in attesa di un tuo riscontro riguardo il tuo perché, le tue motivazioni e se hai idee sull'evoluzione di Digidati e qualche spunto e tutti i nomi che ho citato cercherò di metterli nelle note dell'episodio. Come sempre, se vuoi ripercorrere un particolare concetto cercherò di mettere i capitoli dei macro argomenti in cui ho parlato. E per qualsiasi domanda o considerazione, se mi sai dove trovarmi, sul mio sito c'è altro materiale gratuito, come articoli e considerazioni personali, ma anche guide approfondite di quelle che ho citato prima, per esempio. E se ti vai a dare una mano all'espansione di queste consapevolezze, puoi semplicemente parlarne con qualcuno di questo podcast, di questo sito. E se vuoi ringraziare anche in forma economica, puoi utilizzare il link per donare dei satoshi. Utilizzare l'applicazione come Breeze, Fountain, certo lì ci vuole un po' di competenza per quanto riguarda Bitcoin, però c'è questa possibilità. E se vuoi proporre una riflessione o una domanda al pubblico, c'è sempre il modo di mandare un messaggio vocale. Io sono Art e ora mi smaterializzo risucchiato in un vortice informatico di Bitcoin.